Innanzitutto volevo spiegare una cosa che è rimasta incomprensibile quando ho presentato quella ex carcerata qua e ci siamo fatti una bella cantata. E dunque vi spiego perché quella cantata è rimasta misteriosa. In quanto io avevo promesso a Sauro di non passare 10 minuti, anche perché era domenica e quindi non si poteva farla troppo lunga. E allora noi abbiamo fatto questa cantata, poi la Maria Silipo ha deciso, prima era incerta se fare o no il discorsetto lei, perché era timida, aveva paura, poi all'ultimo momento mi ha detto lo faccio, tant'è vero che non si era neanche portata i documenti. E allora è stata un po' una sorpresa il fatto che lei abbia voluto fare la testimonianza. Poi io sono stato ispirato all'ultimo momento di raccontare che nei carceri è raro che si veda qualche testimonianza e quindi sono stato contento di poterne presentare almeno una. E poi però mi è venuto in mente di raccontare che adesso abbiamo già avuto 3 altre conversioni al carcere di Sant'Anna e quando ho finito questa chiacchierata, estemporanea poi tra l'altro, ho guardato l'orologio e erano passati 8 minuti dei 10 concessimi. Per cui a quel punto lì ho pensato di essere serio nel cessare e piantar lì, però è rimasto incomprensibile la cantatella che ci siamo fatti prima. E adesso ve la voglio spiegare perché con questa donna che abbiamo passato 6 mesi in carcere, io andavo ogni 15 giorni. Parlavamo moltissimo del Signore, della Bibbia, la leggevamo. Poi, siccome lei aveva dimostrato il desiderio di fare dei cantici che ricordava da quando aveva seguito una chiesa a Crotone, a Cutro di Crotone, io gli ho portato lì dei cantici e li cantavamo insieme, io e lei. Ma mentre eravamo nella tristezza del carcere che doveva andare avanti ancora degli anni, ci siamo detti, quando uscirò, verrò nella tua chiesa per testimoniare queste cose. Anzi, sai cosa faremo? Questo canto che facciamo qua lo faremo proprio in chiesa ci siamo ripromessi di fare questo sogno, di realizzare questo sogno, di cantare in chiesa gli stessi canti che cantavamo insieme con tanta tristezza perché aveva di fronte a sé ancora 2 anni di carcere. Poi il Signore ha provveduto e l'ha fatta andare a casa almeno a Reggio Emilia e quindi ha passato un altro anno e mezzo, come si dice, ai domiciliari, cioè obbligata a stare in casa, però con la possibilità di uscire dalle 9 alle 11 per andare almeno a fare la spesa, insomma. Ecco, allora vi ho spiegato che come diceva il nostro caro Lorenzo preparava tutte le cosine, le portava qui scritte e poi diceva: cari ragazzi, io oggi non ho guardato niente di tutto questo qui perché sono andato a braccio. Quindi ricordiamo per questo anche il nostro caro Lorenzo che ci ha riempito il cuore con tanta gioia e tanto amore finché c'è stato in nostra compagnia. Allora, per stasera volevo raccontarvi una testimonianza. Diciamo al solito perché ne ho due stasera di testimonianze. Una riguarda i Gedeoni e un'altra invece no, non riguarda i Gedeoni. Quella che riguarda i Gedeoni è questa. Sono sempre testimonianze edificanti perché dimostrano che col solo consegnare una copia della parola di Dio, spesso delle persone si convertono soltanto con la lettura della parola di Dio, non è che ci sia bisogno di tanti sermoni, perché se un cuore è onesto, questo è un seme che germoglia. Allora, recentemente è successo questo. Sapete che in Colombia ci sono molti che trafficano la droga. Uno di questi si era riempito di capsule di droga allo stomaco e poi era andato in Florida per vendere la droga che sarebbe poi saltata fuori dopo averla ingoiata, come fanno molti che credono di essere furbi. E questo signore che si chiama Oscar, Cosa fece? Appena arrivò all'aeroporto di Miami, fu bloccato dalla polizia, ha capito tutto, l'hanno portato in ospedale e poi l'hanno accusato di possesso di droga, 25 anni. Traffico di droga, altri 25 anni e fanno 50. Cospirazione, altri 25 anni e fanno 75. E riciclaggio di denaro, altri 25 anni e fanno 100. Negli Stati Uniti non è che scherzino molto come fanno in Italia, che spesso per un omicidio danno 16 anni e poi dopo 6 sono già fuori. Quindi si è beccato 100 anni di galera per aver fatto sto scherzetto. Questo qui è stato portato in un centro di detenzione importante proprio lì a Miami. E in questo centro di detenzione cosa ha trovato? Che un signore, non so se un Gedeone o qualcuno che l'aveva avuto da Gedeone, gli ha dato un Nuovo Testamento. Lui se l'è letto e ha cambiato completamente vita. Prima cos'era? Lui credeva di essere bravo, di essere una persona buona, perché cosa faceva? Con tutti quei soldi che guadagnava con la droga, lui regalava cibo, regali ai poveri e si sentiva proprio una brava persona. Nonostante che queste, diciamo, elargizioni le facesse con denaro rubato. Ma quando ha conosciuto il Signore, si è finalmente riconosciuto un peccatore. E quindi si è convertito entro 2 anni dalla carcerazione. In questi 2 anni addirittura ha creato una scuola biblica dentro al carcere, è diventato un leader di. Con, diciamo, sermoni, faceva dei sermoni biblici, faceva degli studi biblici, praticamente era diventato un leader. E cosa è successo poi? Dopo 2 soli anni, dei 100 che doveva fare, l'hanno chiamato e gli hanno detto: c'è una possibilità, potremmo ridurre il tuo soggiorno a 80, da 100 anni soltanto a 80. Se però tu ti dichiari colpevole a 80. E dice, poi c'è un'altra opzione. E vorremmo farti un processo per direttissima per stabilire se sei colpevole o innocente. Cosa scegli dei due? Lui ha detto, beh, scelgo questo processo per direttissima per sapere se sono innocente o colpevole. E lui ha scelto questo problema. Ma nel frattempo lo Stato della Florida aveva stabilito che tenere sull'anima un carcerato 100 anni era un peso e una spesa. Per cui a un certo punto hanno deciso, non so come è andato questo processo, comunque hanno deciso di ridurre questi 100 anni a soli 36 mesi. Quindi 30 li aveva già fatti e quindi dopo 6 mesi poteva uscire. Ma questo, qui ci si è vista la mano del Signore, perché questo qui si era convertito e il Signore l'ha graziato, perché qui è proprio una cosa miracolosa, da 100 anni a 3 anni. E allora lui cosa ha fatto poi? Quando dopo 6 mesi è uscito, è tornato in Colombia, si è sposato con una credente. E insieme si sono iscritti a Gideon International, ha creato un campo di Gedeoni nella città di Pereira in Colombia dove vivevano e conclude: sono andato negli Stati Uniti con eroina nello stomaco, ma ne sono tornato con Gesù Cristo nel cuore. Grazie per essere andato in prigione. Ringrazio il Signore per essere andato in prigione. Questa è la testimonianza che riguarda i Gedeoni. Invece vi volevo fare un'altra testimonianza, anche molto carina, di cui sono venuto in conoscenza recentemente, che è successa in Inghilterra, una storia tra un pastore e suo figlio di 10 anni. Questo pastore aveva un figlio, aveva sì, un figlio di 10 anni, col quale usciva per distribuire volantini di evangelizzazione. Un giorno pioveva molto forte e il bambino dice: papà, il papà era un pastore evangelico, andiamo allora a distribuire i nostri soliti 100 volantini? E dice: beh, ma oggi piove. Perché papà, quando piove la gente non va all'inferno lo stesso? Ma dice: certo che va all'inferno, però... Senti, tu te la senti di andare? Sì, io andrei lo stesso con l'ombrello. E dice: vabbè, senti, vacci tu, io non me la sento. Allora il bambino con i suoi 100 volantini è andato con l'ombrello in tutto il paese dove abitavano e ha distribuito 99 volantini in 2 ore, dalle 9 alle 11. In 2 ore li ha distribuiti quasi tutti. Poi gli è rimasto un volantino solo, non sapeva più a chi darlo. Non ci c'erano più passanti, continuava a piovere. Allora ha visto una casa, ha detto: qui qualcuno ci deve abitare. Ha bussato, non risponde nessuno. E allora tamburellava sulla porta pensando: cosa faccio con questo volantino? Può essere che qui non ci sia nessuno. Cioè, busso per l'ultima volta, poi me ne vado. E si apre la porta, viene una signora anziana e dice: cosa posso fare per te, bel bambino? Signora, Gesù la ama e le ho portato questo volantino. Ah, dice: grazie, grazie. E nel volantino naturalmente c'era scritto che il Signore può salvarla, che poi la chiesa è la tale chiesa, eccetera. La domenica successiva, il pastore dal pulpito, il bambino era lì vicino al papà, dal pulpito dice alla fine dell'adorazione, alla fine del culto: se c'è qualcuno di voi che ha una testimonianza, oppure che vuole fare una preghiera, oppure che vuole chiedere una preghiera per qualche cosa, si senta libero di farlo. Allora una signora dall'infondo dice: io vorrei dire che quello che mi è successo domenica scorsa. Dice: mi era morto mio marito da qualche tempo e non abbiamo figli e quindi ero molto triste perché ero sofferente per la morte di mio marito. Poi io non ero una credente, quindi mio marito era morto, era una giornata triste, piovosa e io mi sentivo veramente molto abbattuta, tanto al punto che volevo raggiungere mio marito e suicidarmi, praticamente ho preso una corda, l'ho messa attraverso il trave della cucina e poi ho fatto un capio e ci ho messo dentro la testa, montando su una sedia. Quando stavo per dare il calcio alla sedia, ho sentito... strano che bussino, perché non mi viene mai a cercare nessuno qua. Ma poi raschiavano ancora sulla porta, dico: ma andranno via. Ma che? Invece di andare via ho sentito bussare un'altra volta. Ma allora dice: ma può essere, ma... non mi cerca mai nessuno, chi può essere? Strano. Allora si leva dal collo la corda e va a vedere chi era. E ha visto un bel bambino che gli ha dato questo volantino dicendogli che il Signore l'amava. Allora lei invece ha rinunciato all'idea e si è letta il volantino. Si è letta il volantino e dice: adesso sono qua con voi e vengo a ringraziare questo angioletto.
Allora, dunque, circa nel 1990 andai con Rosemarie a fare un giro in ospedale per consegnare anch'io degli opuscoli e capitai nel reparto oncologico dove mi avvicinai al letto di una signora abbastanza giovane, avrà avuto 35 anni, e avvicinandomi le porsi questo opuscolo e dicendolo che il Signore l'amava e che voleva consolarla con questo opuscolo. Questa qui, a un certo punto, vidi che le scesero dagli occhi due lacrimoni, al che fui toccata da questa emozione e mi dissi: ma guarda, è un luogo dove c'è tanta sofferenza e dove una parola di conforto può essere di aiuto. E mi promisi di andare a visitare queste persone quando avrei avuto magari più tempo, perché stavo lavorando ancora e avevo poco tempo, perché insomma fra la casa, il lavoro, insomma non è che avessi molto spazio. E quando sono andata in pensione mi è tornata alla mente questa idea e trovai su quei giornali lì della città di Modena che c'era un'associazione di volontari dove si poteva entrare in ospedale e visitare queste persone. E allora telefonai per farvi parte, insomma. E allora sono circa 4 anni circa che vado a visitare le persone nel centro oncologico. E ultimamente, un mese fa circa, perché quando vado lì o lascio un Nuovo Testamento o prego con loro oppure parlo del Signore, insomma, per portare un po' di conforto. Quando circa un mese fa ho ricevuto una lettera dalla Lega Italiana Lotta Tumori, l'ILT, insomma, dove io facevo volontariato. E questo è l'oggetto. A seguito di una segnalazione da parte di una degente del centro oncologico, lamentante l'attività di proselitismo religioso da lei perseguita, e questo è il segreto, ho proceduto alla segnalazione del consiglio direttivo in quanto contrario allo statuto e codice deontologico vigente. Pertanto, dice, l'attività di socio volontario per il momento è sospesa fino alla delibera del consiglio direttivo con facoltà di presentare ricorso alla momentanea sospensione. Ho capito, io me l'aspettavo, dico, qui senz'altro prima o poi mi dicono qualcosa, insomma. E allora ho detto, io non mi sento di andare lì. E per far cosa? Per portare solo delle caramelle e per parlare di che cosa? Insomma, ho detto, approfitto di questa lettera, rispondo e per dare una mia testimonianza a questa gente, a questi insomma, persone che i responsabili. Allora ho preso carta e penna e ho scritto: rispetto la vostra decisione senza ricorso da parte mia. Vorrei solo limitarmi a precisare che non pratico proselitismo religioso in quanto non appartengo a nessuna organizzazione religiosa umana. La mia fede riposta solo ed esclusivamente sulla verità del Vangelo. Poiché anch'io in passato ho conosciuto la sofferenza, questa mi ha indotta ad invocare l'aiuto del nostro Creatore. L'aiuto è arrivato accettando l'invito di Gesù rivoltami nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, 28, dove dice venite a me, eccetera, ho scritto. Inoltre, l'amore rivelato, il suo perdono immeritato e la promessa di vita eterna da me accolta mi hanno permesso di superare le circostanze difficili ottenendo quella pace che nessun altro mi ha saputo dare. Ora, avvicinando persone sofferenti, talvolta istintivamente, per amore, suggerisco che Gesù è in grado di dare anche a loro, come ha dato a me, sollievo, coraggio e forza per superare le prove difficili della vita. Comprendo però che l'incredulità verso Gesù e la sua parola provochi l'emarginazione di coloro che l'annunciano. Questo iniziò già al tempo degli apostoli, continuando fino ai giorni nostri. E poi ho scritto: ma se una porta si chiude per dare gloria a Dio, altre se ne aprono. Io infatti posso ora intensificare il mio volontariato presso le carceri e nella missione dei Gideons International, che distribuiscono Vangeli in scuole, alberghi, caserme e altre strutture, e che è stata anche riconosciuta dal governo italiano. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, verso 24, dice: «Chi ascolta la mia parola e crede ha vita eterna». Poi chiudo dicendo che il Signore vi benedica. E poi dietro a questa lettera, come se fosse un foglio utilizzato, dove c'è scritto: il cristianesimo non è una religione, ci sono svariate religioni, ma c'è un solo Vangelo. Tra religione e cristianesimo c'è una differenza enorme. La religione è opera dell'uomo, il Vangelo è dono di Dio. La religione è ciò che l'uomo fa per Dio, il Vangelo è ciò che Dio ha fatto per l'uomo. La religione è l'uomo in cerca di Dio, il Vangelo è Dio che si rivela all'uomo. La religione consiste per l'uomo nell'arrampicarsi sulla scala della propria giustizia con la speranza di incontrare Dio sull'ultimo gradino. Il Vangelo consiste per Dio nel discendere la scala venendo a noi in Cristo per incontrare noi, peccatori, sul gradino più basso. La religione è buona volontà, il Vangelo è buona notizia, la religione è buoni consigli, il Vangelo è annuncio gioioso. La religione prende l'uomo e lo lascia com'è, il Vangelo prende l'uomo com'è, ma ne fa ciò che deve essere. La religione riforma l'esteriore, il Vangelo trasforma nel profondo. La religione pulisce in superficie, il Vangelo pulisce a fondo. Talvolta la religione non è che una commedia, il Vangelo è vita. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Questo non è farina del mio sacco, l'ho trovato, però ho pensato di aggiungerlo dietro perché, insomma, per far capire che, insomma, c'è una differenza fra la religione, proselitismo religioso, mi hanno tacciata di proselitismo religioso, ho chiarito che, insomma, il cristianesimo non è una religione. E poi non ho più saputo niente, non so come procederanno le cose, ma penso che dopo questa lettera penso che lasciano perdere tutto e che non... Sì, io non mi faccio più vedere. E penso che anche loro accettino questa mia decisione.
Io sarei promossa da ausiliaria ad ancella.
Ancella. E così, insomma, questa è la mia testimonianza. Ho un'altra testimonianza, che lì ci ho visto proprio la mano del Signore. Circa un paio di mesi fa, andando dal fornaio, uscendo dal negozio, avevo infilato la bicicletta in quel portabiciclette, solo che non era fissato per terra, era ballerino, e allora si è ribaltata la bicicletta e io, che stavo per andare in negozio, ho inciampato nella bicicletta, era caduta, e stavo per andare, avevo perso l'equilibrio e stavo precipitandomi, c'era anche una piccola discesa, proprio sulla strada. E una strada dove c'è abbastanza traffico e dove avrei, se non c'era niente, sarei finita per terra e sicuramente mi sarei fatta male perché ho l'osteoporosi, mi rompo facilmente. E stranamente ci ho trovato proprio davanti, in un punto dove lì penso che sia anche vietato sostare, perché è proprio in prossimità di un incrocio, subito dopo c'è. E io, grazie al Signore, sono andata a fermarmi, a sbattere contro questa macchina, che mi sono anche fatta un po' male a questa mano. E il giorno dopo si era anche un po' gonfiata, sono andata su consiglio di Marcello al pronto soccorso per vedere se c'era qualche frattura, ma hanno fatto la radiografia e non è risultato. Il medico dice: ma io non ci vedo una rottura, comunque me l'ha fasciata vicino all'altro dito. Poi dice: fra un po' tolga la benda, poi se le farà ancora male si faccia vedere ancora. Dunque, io ho detto, beh, se non hanno trovato niente di male, però questa mano, questo dito, continua a darmi qualche problema, perché a fare certi movimenti sento il male. Però dico, ma signore, questo male chissà che non sia lì per ricordarmi quello che tu hai fatto quel giorno. Cioè, hai evitato che io finissi sulla strada in maniera piuttosto, insomma, avevo preso una corsa abbastanza veloce, mi sarei sicuramente fatta male, e poi se c'era una macchina che arrivava mi saltava addosso, e quindi forse questo dolorino chissà che il Signore non me lo conservi per ricordarmi quello che il Signore ha fatto quel giorno. Io ci ho visto la mano del Signore quel giorno lì, perché ho visto cosa sarebbe potuto succedere. E quindi devo ringraziare il Signore, me lo tengo come ha tenuto Paolo quella scheggia nella carne, e dico, così mi ricordo di che cosa ha fatto il Signore quel giorno per me. Mi ha preservata da un incidente che poteva essere anche piuttosto grave. Bene, ho voluto parteciparvi a questa esperienza, così speriamo che questa gente, questi responsabili, qualcosa...
Grazie Dania.
Prego.
Sì. Grazie. È bello veramente per me, sia per quanto riguarda Delia e Marcello, mi piace molto la loro vita, come così semplicemente, spontaneamente, fanno quello che fanno nelle carceri, negli ospedali, a parte, voglio dire, il fatto di essere più o meno iscritti alle associazioni, alle guide, non si international, no? Secondo me è bello quanto il Signore ha messo nel vostro cuore, e questo dimostra come la Chiesa sia un corpo diverso, no? Fatto di membra diverse. Io non ho il dono di Marcello, probabilmente altre sorelle non hanno il dono di Delia, ma certamente il Signore ha dato un dono a ciascuno di noi. L'importante è che ciascuno di noi assolva lo scopo per cui siamo stati creati. Perché c'è chi ha un dono di esortazione, chi ha un dono di consolazione, chi è un evangelista, chi è un dottore della parola, chi ha una luce in un modo o nell'altro, ma tutti noi certamente abbiamo un dono. Quindi, a mio avviso, dobbiamo poter cogliere la testimonianza che ha dato sia Marcello che Delia, a nostra volta lo stimolo a scoprire chi siamo e cosa il Signore mette davanti a noi. Cioè, non a vegetare, ma a cavalcare la nostra vita, il nostro tempo, i doni che il Signore ci ha dato. Che questo veramente è. E quando lo faremo, quando realizziamo lo scopo per cui siamo stati creati, noi siamo delle creature complete. Anche se quell'organizzazione ti ha scritto quelle cose, loro dovranno ravvedersi, perché la tua risposta è meravigliosa. La tua risposta mostra chiaramente che tu sei nella verità, e che loro sono fuori dalla verità. Quindi questo è veramente splendido. Non so se c'è un canto.
Lo posso fare senza essere scritta. Posso nell'orario non di visita, naturalmente, si può, volendo, andare a trovare qualcuno, così come feci quella volta.
Sì, infatti. Se ti autorizza il Signore, stai tranquilla che la porta che il Signore ti apre nessuno te la può chiudere.
Posso fare, Saulo, un meraviglioso canto di lode, alleluia, anima mia?
Sì?
È il numero uno del piccolo inno.
Sì.
Tu lo da, lo salve, se lo fi. Adelia mi hanno risvegliato una realtà che sto vivendo nella casa di riposo dove lavoro. C'è un reparto per malati psichiatrici in fase cronica. Sono abbastanza giovani, eterogenei. C'è un giovane, non so se si possa dire giovane, è un adulto, che però totalmente scombinato, ha bevuto, si è drogato, non so quante cavolate abbia fatto nella sua vita. Foto sta che ha un fegato grosso così, una pancia che sembra, e deve star controllato in tutto, non può bere, eccetera. Per questo l'ha rinchiuso a Villa Sorriso, reparto comunità alloggio, che è quella per psichiatrici. E lì, siccome lui ha la vena artistica pittorica, tutti i giorni non ha altro da fare che impiastricciare dei pezzi di cartone di tutti i tipi che gli procurano, li cerca, eccetera. E la comunità alloggio ha trovato in lui un personaggio allegro, un personaggio positivo che crea movimento con tutte queste pitture, questi quadri che poi li modifica, eccetera. E tutti questi quadri rappresentano la realtà che lui ha dentro, in pratica, perché ultimamente no, ma all'inizio erano tutte facce di persone quasi riconoscibili, si intravedevano delle sembianze umane, dei visi, dietro a delle sbarre, in mezzo a degli alberi, insomma. Comunque c'erano anche degli argomenti religiosi, perché c'erano la crocefissione di Gesù. Allora, pian pianino ho cominciato, siccome chi dirige questa casa è un cattolico, sono cattolici, e il figlio è frate, è in un'abbazia, è religioso in un'abbazia, tengono lì anche la Bibbia cattolica, eccetera, dei libri di devozione, chi li vuol leggere. E io sbircio sempre per avere l'occasione di parlare con qualcuno del Signore. E così ho cominciato con lui a dirgli: ma guarda che siccome spesso ha dei problemi, perché o va a rubare di notte nei frigoriferi delle infermiere per cercare di mangiare qualcosa, è sempre irrequieto questo artista. E allora ho cominciato a dirgli: ma guarda che tu ti sei già messo abbastanza nei guai nella tua vita, in pratica sei qui e la tua vita è in un carcere. Lo so, dico, ma cioè è ora che tu consideri la tua vita per vedere di uscire, cioè migliorare, cambiare te stesso e non aver bisogno di star qua dentro, perché c'hai dello spirito, c'hai il Signore, ti ha dato dei doni. E così è lui: sì, sono contento. E gli ho parlato di Gesù, lui conosce Gesù. Gli ho parlato della salvezza per grazia, lui conosce la salvezza per grazia. Solo che non si cava un ragno da un buco. Fino adesso sto pregando perché comunque lui accetta il discorso della fede, accetta il discorso della realtà, della grazia, del perdono dei peccati, e così. E allora mi trovo in questa posizione e sto portando avanti questa testimonianza. E ci sono tante persone che vengono lì proprio anche solo a morire, sono malati terminali che hanno vissuto in casa da soli finché hanno potuto, poi adesso vengono gli ultimi periodi della vita a passarli lì. E allora si cerca di parlare, cerco di parlargli del Signore, di introdurre un discorso, ma molte volte sono persone già così indurite che non accettano questo discorso. È una grande tristezza quella del mondo che sta andando verso il giudizio, e noi penso che Marcello e la Delia nella loro consacrazione alla testimonianza ricevano una grande gioia, una grande forza di fede, perché vedo che anch'io nel poco che faccio, in mezzo a tutti questi vecchi, portare una notizia di una speranza fa bene anche solo a noi. Poi queste persone faranno un loro percorso, e io sto pregando per questo Alessandro, Bellesia Alessandro, che poveretto è fisicamente rovinato, umanamente ha bisogno di essere obbligato a prendere le pastiglie, perché se no non le prenderebbe, ha dei genitori che lo vengono a trovare, suo padre fa: io ero come lui quando ero giovane, cioè tutte famiglie scombinate, un mondo scombinato. Noi qui abbiamo un privilegio straordinario, e io ringrazio il Signore di essere arrivato qui, perché anch'io ero scombinato.
Quel Bellesia lì l'ho evangelizzato.
Un suo parente.
Per la grazia e la gioia che ci dai come tuoi figlioli di stare davanti a te nella libertà dello Spirito. Grazie Signore per le preghiere, per la tua parola, per le testimonianze. Grazie perché tu sei vivente e tu guidi i passi della nostra vita, come ci hanno raccontato sia Marcello che Delia, che ora anche Piero. Ti ringraziamo per le anime che tu metti sulla nostra strada, sul nostro cammino. Ciascuno di noi certamente può testimoniare, Signore, di miracoli, di opere potenti che tu hai compiuto, ma dal punto in cui siamo arrivati vogliamo veramente, Signore, guardare a te, perché domani siamo diversi da quello che siamo oggi. Signore, questo lo può fare soltanto la tua grazia, l'opera dello Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore, perché solo tu sei un costruttore. Solo tu, Signore, ci conosci a fondo. Tu sai quando noi ci sediamo, quando ci alziamo, e sai anche chi siamo e cosa abbiamo nel cuore. Oh, Signore, purificaci, perché veramente possiamo proseguire la strada della purificazione, della santità, perché lo Spirito Santo ci brama, è geloso e desidera avere tutto di noi. Signore, tu ci inviti ad essere ripieni del tuo Spirito, parlandoci con salmi, inni e cantici spirituali. Desideriamo veramente essere quello per cui siamo stati creati, un tempio consacrato all'Iddio vivente, un luogo di adorazione, un luogo di santità e non di mercificazione. Signore, vogliamo per questo benedirti e ringraziarti. Grazie della tua parola, rallegra ora il proseguo di questa serata, perché possiamo continuare a stare davanti a te anche consumando i cibi che tu nella tua grazia ci doni in modo abbondante. Per questo, Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome del Signore Gesù.
Amen.